Ciao a tutti e bentornati a questo nuovo episodio dello Science to Muscle Podcast. Questo è l'episodio 26. Abbiamo l'onore di avere con noi Leonardo Diano. Leonardo, se vuoi presentarti velocemente, insomma, per dare l'idea ai follower di chi sei e di cosa fai nella vita.
Certo, allora innanzitutto grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori, diciamo. Allora, io sono Leonardo Diano, sono un fisioterapista, personal trainer, diciamo sono specializzato, lavoro principalmente in ambito sportivo. Attualmente lavoro presso un istituto universitario americano che presenta diversi sport insieme al curriculum di studi, tipo basket, calcio, lacrosse, sono moltissimi. E io mi occupo della parte riabilitativa sportiva di tutti questi sport, essendo parecchi ragazzi si infortunano spesso e volentieri. E al contempo ho una mia, diciamo, clientela privata di persone, di una nicchia che è prevalentemente di utenti della palestra che praticano qualsiasi sport che richieda utilizzo di sovraccarichi, quindi si va dal culturismo al powerlifting, al sollevamento pesi. Anche il powerlifting, quindi un po' tutti questi, ma in generale tendo molto a essere specializzato su questo aspetto, di utilizzare soprattutto l'esercizio terapeutico e l'allenamento come vera e propria terapia e anche come prevenzione, quindi un po' questa è la mia visione. Anche se da poco, perché comunque mi sono laureato 2 anni fa, ho iniziato a lavorare in fisioterapia e ho iniziato a lavorare in realtà già al secondo anno. Quindi comunque un minimo di esperienza ce l'ho ed è tutta principalmente in questo campo, in quest'ambito.
Chiaro. Vorrei fare un piccolo excursus di come ti sei evoluto nel tempo, nel senso che so che adesso pratichi abbastanza in maniera frequente weightlifting, giusto?
Sì, sì,
Okay.
sì.
Ok, perché io e te
Sì, può essere interessante.
ci siamo conosciuti su Rhino Nation ormai, quanto è stato? 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa?
Eh beh, durante il
Durante
Covid, che è
il
quando ho
Covid,
iniziato
ok.
io a smuovere qualche peso, certo.
Ok, e lì avevi un approccio differente alla disciplina. So che lì hai
Sì,
cominciato a fare weightlifting lì, ma
assolutamente.
all'inizio facevi più tipo. Facevi qualche lavoro di forza, ma facevi qualcosa più tipo bodybuilding.
Allora, io nella mia, diciamo, carriera ho giocato sempre o a pallanuoto o a basket, e dopodiché mi sono stufato a un certo punto e mi sono appassionato ai pesi. Diciamo che la molla che mi ha fatto scattare questa passione era che comunque mi è sempre piaciuto un certo tipo di estetica del fisico e quindi il primo obiettivo che avevo in mente era diventare più grosso, perché comunque partivo da una condizione di forte sottopeso, quindi volevo diventare più estetico, più forte e tutto quanto, quindi il mio obiettivo era dedicarmi prettamente al bodybuilding. E durante il lockdown, che è più o meno quando ho iniziato, ho avuto la possibilità di farlo, perché avendo così tanto tempo a disposizione avevo il kit, classico kit di manubri, bilanciere di Decathlon, a cui poi ho aggiunto anche una panca inclinabile con la levetta per il curl e la leg extension, e per me è stata la svolta, perché non so neanche io come, comunque mi ha permesso di allenarmi per tanti mesi, tutti i mesi in cui sono state chiuse le palestre, e perché avevo tanto tempo a disposizione, quindi potevi fare la vita da atleta, cioè ti alzavi, mangiavi, ti allenavi, era perfetto. Quindi così ho mosso i primi passi, diciamo, e ho mosso appunto i primi passi, ho messo sui primi chili, e poi ho appunto utilizzato il sito Rhino Nation, non so se lo possiamo nominare, però insomma,
Sì, assolutamente
lì è stato
sì.
molto bello perché, sì, ok,
Sì,
perché in un
un po' di
periodo in
crediti
cui,
a chi ha dato la possibilità
a
di
Ludovico,
conoscere un po'
certo.
di persone, comunque un'ottima esperienza, insomma.
Certo, anche perché in un periodo in cui non c'era possibilità di uscire, conoscere persone, tu lì potevi creare il tuo logbook, scrivere il tuo diario di allenamento, tutte le sessioni, con le riflessioni, le considerazioni personali, le varie pippe mentali, passatemi il termine, e le persone interagivano. E io in realtà lì ci ho conosciuto, oltre a Luca, anche altre persone con le quali poi sono rimasto in contatto e con cui mi sento tuttora, ed è bellissimo secondo me. E quindi questo è stato il punto di partenza. Dopodiché, quando hanno riaperto le palestre, ho continuato, sempre in ottica bodybuilding, culturismo, che dir si voglia, fino a un certo punto in cui però mi sono chiesto, sì, ok, ho messo su un bel po' di chili abbastanza puliti, vabbè, ma ci voleva poco perché comunque ero deallenato, ero secco, quindi era abbastanza semplice, insomma. Abbastanza ignorante, quindi non ero totalmente non ero a conoscenza del concetto di buffer, ripetizioni riserva, intensità. Io cercavo di rimanere, cioè per me la serie finiva quando ci rimanevo sotto. Tante volte mi sono anche, mi ricordo un giorno che mi si era spezzato il bilanciere, e quindi è stata una tragedia. L'ho portato dal fabbro, l'ho fatto saldare, solamente che c'erano tutti gli spunzoni dati dal fatto che era il metallo fuso, che non è che si fonde perfettamente come un anello d'oro. E io stavo facendo una serie di panca inclinata, dove il rack era una sedia sopra un tavolo, e io faccio questa serie di panca inclinata, ci rimango ovviamente sotto, come è successo innumerevoli volte, mi pare fossero 85, una cosa del genere. Il bilanciere ovviamente era curvo, e io ci rimango sotto, non c'era nessuno, e per salvaguardare la mia vita, la mia incolumità, me lo devo far strusciare addosso, solamente che avevo solo una canottiera. E quindi mi faccio una specie di cesario verticale dallo sterno al pube con gli spunzoni del bilanciere. Quindi questo per dare un'idea di quanto proprio, cioè, fossi ignorante, però questo alla fine ha dato i suoi risultati. Vabbè, a parte questo excursus aneddotico, mi sono chiesto a un certo punto, dopo che ho messo su questi chili di massa muscolare, ho detto sì, bellissimo, però non ci so fare nulla, mi piaceva qualcosa di atletico che fosse però sempre mi sono chiesto quali mi aveva anch'io il sollevamento pesi, perché la vedo come una cosa elitaria, una cosa che pochi eletti possono fare già banalmente per la mobilità estrema che richiede, e ho detto ah sì, proviamoci. E quindi da solo ho iniziato un paio di mesi a allenarmici, considerando che le prime 2 settimane l'ho passate con un bastone della scopa di legno per capire già solo le posizioni e acquisire lontanamente un minimo della mobilità necessaria. E quindi è stato molto umiliante all'inizio, però boh, mi sono messo lì a testa bassa, un po' come faccio in tante cose, e alla fine qualcosina, qualche rudimento l'ho appreso. Poi quando ho voluto approfondire mi sono rivolto a una palestra vicino a casa mia, che è molto, come dire, old school, cioè fanno solo sollevamento pesi, judo e lotta greco-romana. Non ci sono macchinari, gli unici macchinari sono una lat machine e una leg extension, vecchi come il cucco, come si dice a Roma, e da lì mi sono appassionato, mi sono trovato benissimo. E ho iniziato l'anno scorso a novembre, quindi ormai è un anno e un mese, e mi hanno subito buttato nell'agonismo in pedana, quindi ho fatto 2 gare, quella più recente a ottobre è andata pure abbastanza bene, e niente, quindi mi sono sempre più appassionato. Però io una cosa che pensavo in questi giorni è che una volta che sei un po' culturista, un po' bodybuilder, ci rimani sempre. Quindi quando gli altri finiscono la parte di pesistica, strappo, slancio, squat, eccetera, loro vanno a casa, io vado nella parte oscura della palestra, quella con i manubri e questi pochi macchinari, metto lì e faccio quella che in gergo si chiama muscolazione o accessori, e quindi mi piace curare comunque una certa estetica. Anche perché, poi concludo, perché sto a fare un monologo, il mio maestro è stato giudice per tanti anni di gare di bodybuilding, fino a poco tempo fa lo era, quindi ha seguito anche questo aspetto, è un esperto cioè un esperto, ha 80 anni, quindi ha parecchia esperienza più o meno, e lui quindi apprezza anche questa cosa, mi dà qualche dritta, qualche cosa, è molto, no bro, è proprio bro del bro del bro, cioè proprio bro science, del tipo che un giorno vi racconto pure quest'altra, perché poi basta veramente. Cioè, un giorno lui ha un approccio ipervolumetrico, cioè per lui ipervolumetrico vuol dire che sotto le 8 serie, lui chiama gruppi, non è, no, cioè non ti stai allenando, d'accordo? E col massimo carico possibile. Voi direte com'è possibile? Non è possibile, infatti. Però lui, per dirti quando finisce una serie, lui un giorno era una serie di squat, una quantità infinita di gruppi, appunto. Dico, maestro, quante serie devo fare ancora? Perché era tipo la decima, una cosa estenuante. E mi fa, vieni qua, avvicinati. Io mi avvicino, dico, Dio, che cazzo ho fatto? Lui mi tocca le cosce per sentire la temperatura e mi dice, no, sei ancora troppo freddo, fanne un altro po'. Cioè, questo per dire il livello di bro science, proprio che va proprio oltre. Cioè, next level, io non ho mai visto una cosa del genere. Però tu che fai? Stai zitto, ti rimetti lì, ti rimetti il bilanciere e vai su e giù finché lui non ti dice basta, fino a che non giungi a temperatura. Quindi
Hai
questo è un po'.
subito infortuni in questo
Allora,
percorso, soprattutto per il fatto che hai cominciato per conto tuo, appassionandoti
allora,
da... Prego.
in realtà mi sono fatto male molto di più quando giocavo a basket, rompendomi il crociato, caviglia ogni 2 o 3 giorni, ma facendo gli scongiuri da quando ho iniziato sollevamento pesi assolutamente niente di niente. All'inizio un po' di fastidi articolari al gomito perché è tutto in perenne lock articolare, quindi si devono adattare un po' i tendini del gomito, però per il resto no, devo dire assolutamente niente di niente. Con mia grande sorpresa.
In effetti.
Vai
Vai
tranquillo.
pure, vai pure. Vai, vai, tu. Già coachavi qualcuno in questo periodo? Già avevi cominciato a fare coaching o personal training o lavoravi già nell'ambito fisioterapico?
Allora, diciamo che ho sempre lavorato ormai da sono 3 anni nell'ambito fisioterapico, sempre in ambito sportivo, soprattutto calcistico. Ho iniziato a seguire persone, in realtà da più o meno un anno e mezzo, alcune le ho conosciute proprio in questa palestra, diciamo donne in primo luogo, dopodiché anche maschi, però in generale sì, in questo percorso mi sono anche poi diciamo, acculturato, cercando un po' di studiare per seguire anche in maniera più efficiente e migliore anche queste persone. E poi appunto mi piacerebbe anche proseguire ovviamente la formazione nell'ambito della pesistica olimpica e così come anche nell'allenamento in generale, insomma. Quindi spesso mi capita che anche calciatori o comunque persone che praticano questi sport di cui vi dicevo, con la palla o comunque di prestazione, che loro mi chiedano delle schede, diciamo, di preparazione atletica per i loro sport, ok? Quindi in questo anche un pochettino. Da questo, ovviamente loro non li faccio pagare perché anche se non direttamente rientrerebbe nelle mie mansioni, però anche quello è interessante, quindi mi sono anche un po' studiato quell'aspetto di preparazione atletica, degli sport nello specifico, anche perché comunque mi ha sempre appassionato. Già quando giocavo a basket mi leggevo di tutto e di più, studiavo perché avevo questo sogno di schiacciare a canestro, quindi il salto verticale, tutta la pliometria, tutte queste cose, insomma.
Quali sono gli infortuni di cui tipicamente ti occupi di più o quelli che riscontri maggiormente nei tuoi atleti?
Allora, tipicamente dolori alla spalla, soprattutto in persone che fanno powerlifting e crossfitter. In realtà i crossfitter, cioè qualunque distretto anatomico è martoriato, quindi direi spalle, bassa schiena e principalmente questi problemi, problematiche di in realtà che sono derivanti da una debolezza, brutta a dirsi, però è così, ma semplicemente più che debolezza, forse squilibrio in muscoli che sono eccessivamente tonici rispetto ad altri che dovrebbero invece sopperire a queste posture, tra virgolette, sbagliate. Cioè, molte persone, per esempio, hanno dolore alla spalla in panca piana semplicemente perché nessuno gli ha mai spiegato un minimo di depressione, adduzione scapolare per mettere il corpo nella posizione corretta per spingere, salvaguardare l'articolazione della spalla, eccetera. Quindi tu, quando gli spieghi anche solo questi piccoli, che se, per noi dell'ambiente sembrano le basi, sono rudimenti che chiunque dovrebbe sapere, però molte persone non lo sanno, e tu gli svolti letteralmente, gli fai passare il dolore da un momento all'altro, ovviamente a meno che non ci sono condizioni particolarmente gravi, con questi piccoli accorgimenti.
Chiaro.
Che vedo molto, cioè in palestra, qualsiasi sia il tuo obiettivo, che nella maggior parte dei casi è un obiettivo estetico, perdere peso, incrementare massa muscolare, qualunque esso sia, si dà per scontato che i movimenti tu li sappia già fare. Cioè, come se io mi iscrivessi a judo,
Un po' perso.
sapessi già fare tutte le prese, bilanciare i manti, la panca o uno squat, esatto. Quindi non si spende tempo nell'insegnare i movimenti,
Ma questa è una
questo
cosa di
poi porta
base,
alla maggior parte degli
eh? È
infortuni.
una cosa che c'è dovunque questa, cioè in qualsiasi palestra c'è gente, ma anche, non lo so, anche i miei coetanei, ok, che vanno in palestra, si iscrivono in palestra convinti di prendere il programma di TikTok e seguirlo e di essere in grado di farlo. Non è che perché l'influencer, a parte il fatto che l'influencer su TikTok non sa neanche cosa sia l'intensità e non sa neanche cosa sia la selezione degli esercizi opportuna, ma perché non sa neanche, cioè non sa due principi di fisica per i quali il muscolo, cioè esercizi come la Svend Press o cose di questo tipo che non hanno senso di esistere in nessun, cioè che vanno completamente contro qualsiasi legge della fisica, però comunque in ogni caso hanno un minimo controllo del loro corpo, hanno un minimo controllo delle scapole, di cosa stanno facendo, quando vedi fare le panche inclinate, comunque vedi questi personaggi che un minimo di controllo del movimento, di consapevolezza di quello che stanno facendo ce l'hanno. Mentre magari uno prende il programma, fa il 4x6 di panca, non sa neanche fare una panca piana perché sembra una cosa scontata. Prendi il bilanciere, la porti giù e lo respingi su. In realtà non è che sono delle minuzie che ti vengo qua e sono quello che si fa 2000 pippe e che quindi ti dice che stai sbagliando. Non sono delle minuzie perché di fatto, cioè, sono delle cose veramente semplici, ma imparare una minima depressione scapolare ti salva da una marea di infortuni, ti salva da una marea di problematiche che possono insorgere in futuro e alla fine la spesa che ne deriva da imparare, cioè non è che ci vogliano anni e anni per imparare gli esercizi in palestra, sono comunque dei gesti motori abbastanza semplici, anche gli esercizi più complessi. Forse la difficoltà sta nel preservare la tecnica vicino al cedimento, quella è la difficoltà più grande, ma imparare la tecnica con carichi anche relativamente alti, non proprio al cedimento, non è una cosa così difficile. Cioè, penso ai gesti della pesistica olimpica, cioè, a confronto una panca piana è una stupidata, è veramente una cosa, ma
Sì.
anche a confronto ai gesti di un ginnasta, di qualsiasi cosa,
Sì.
cioè sono veramente dei gesti semplici. E quindi imparare a farli, spendere del tempo, non è che. Non darei per scontato, insomma, quello che tutti sappiano fare uno squat, anzi, lo squat probabilmente nessuno lo sa fare decentemente, a meno che non gliel'abbiano insegnato, ma qualsiasi altro gesto non lo darei per scontato. Quante volte ho visto persone che mi dicono, sì, io lo so fare lo stacco da terra, o comunque io so fare uno stacco a gambe tese, poi vedi che in realtà lo spostano tutto di colonna e di bacino, di anca, non viene spostato nulla. E sono delle cose
Certo.
banali, però cioè, spostare uno stacco di colonna, fare 100 kg di stacco rumeno solamente di flessione e estensione della lombare, non mi sembra una cosa molto geniale dal punto di vista della prevenzione di infortuni, e non ha neanche senso perché se il tuo obiettivo è far crescere i muscoli, quindi i glutei e gli ischiocrurali, non ha assolutamente senso spostarlo tutto di colonna. E ripeto, sono delle cose che si imparano velocemente, 2, 3, 4 sessioni con un PT competente, le impari. Ci
Certo.
investi un po' di soldi e alla fine ne vieni fuori che hai la possibilità di portare avanti questa disciplina o comunque l'attività in palestra senza farti male per tanto tempo.
Certo, anche perché comunque se tu impari a eseguire correttamente gli esercizi, poi ne hai tutti i benefici in termini di forza, adattamenti del sistema muscolo-scheletrico che si presuppone l'allenamento dovrebbe indurre, perché altrimenti tu hai solamente gli effetti potenzialmente lesivi di un'esecuzione sbagliata, mentre se tu impari bene l'esercizio. Non solo ti ripari nel momento presente da un infortunio, ma ti salvaguardi nel corso del tempo a avere una carriera longeva, che è poi quello che fa veramente la differenza in termini di risultati. Quindi prendi due piccioni con una fava, basterebbe investire veramente un minimo di tempo, anche denaro, amen, però quanti te ne risparmi dopo di fisioterapista, per l'appunto, ortopedico, risonanze. Però è più semplice pensare che vabbè, lo so fare, che sarà mai? Prendo un'asta, faccio su e giù e è finita.
Esatto. No, sono d'accordo. Ma anche persone che magari lo fanno da una vita, cioè anche i bro, come li chiami, cioè come hai detto tu, no? Gente che fa
Sì.
la panca piana con i gomiti sopra la linea delle spalle perché allungo di più il petto, perché così alleno di più il petto. Sono delle robe che ormai col gesto motorio l'hanno imparato così tanto, l'hanno fatto loro così tanto, che ora pensano che sia la cosa corretta da fare, no? E cioè,
Sì.
sai quanti ce ne sono in palestra da dove andavo io che mi fa che niente, si è fatto male alle spalle 8-10 volte, sono ormai 15 anni che fa questa cosa, 8-10 volte e fa la panca piana così. E io gli ho detto, scusa, ma hai provato a fare la panca piana mettendo i gomiti leggermente più adotti al corpo? Mi ha detto, cosa significa? Cioè, no, scusa, portali un pochettino più lato al corpo, provaci, no? Cosa significa adotti? È un po' difficile. Portali un pochettino vicino al corpo e provaci, no? Provaci, fa.
Certo.
Sì, no, ma non mi fa male così. Ok, hai provato a farlo. Ma non allungo bene il petto. Ah, va bene, allora se lo dici tu che non allungo bene il petto, mi fido. Sono cose che fanno un po' ridere, insomma, perché alla fine sono convinzioni radicate, non puoi neanche stare lì a convincere. Cioè, ci provi, no? Perché vorresti evitare che si facesse male
Certo.
altre 10 volte, dato che se ne è fatto male 15, però poi di fatto non... La cosa non la modifica, insomma, perché è così convinto e così convinto di aver fatto la cosa giusta per 15 anni che non sarà mai disposto a cambiare.
Certo, poi se questo consiglio, diciamo, se questo appunto viene da una persona magari più giovane, che magari è meno muscolosa anche solo di mezzo grammo, allora puoi anche avere 3 PhD, 3 Nobel per la fisica, non sei nessuno.
Sì.
Quindi dipende molto dalla persona con cui ti interfacci, questo assolutamente sì. Questo
No,
sì.
assolutamente. Hai
E
parlato
volevo.
di dinamiche per evitare un infortunio, quindi abbiamo parlato di eventualmente valutare la correttezza tecnica, correggere il cliente di persona o mediante video. Immagino che fai anche questo con la tua
Certo,
attività
infatti è
online.
questa la modalità, sì.
Perfetto. Tipicamente cosa fai invece per un'attività di ricondizionamento nel post-infortunio?
Allora, ovviamente questo è estremamente dipendente dall'infortunio,
Certo.
ovviamente, e dallo sport praticato, nel senso che se parlando nello specifico di infortuni in palestra, innanzitutto io cerco di capire in principio se è stato un evento acuto o se è come spesso invece accade, è più un cronicizzarsi di un fastidio che diventa sempre più limitato. Diciamo che in ambito di allenamento con i pesi, gli infortuni, quelli più frequenti che mi trovo a fronteggiare, spesso dipendono da o ovviamente una mala esecuzione dell'esercizio, ma nella stragrande maggior parte dei casi anche da una mal gestione dei parametri allenanti. Quindi in questo è molto utile avere anche le competenze da PT, da personal trainer, perché appunto ti riesci a rendere conto in base a, scusami, ma che split stai facendo, quante volte alla settimana alleni questo esercizio, fai delle varianti, su che range di ripetizioni, che range di volume, intensità, eccetera, perché in questa maniera ti riesci a rendere conto un minimo di quello di cui stavi parlando, perché se mi viene in mente il caso di un crossfitter che ho trattato, che aveva dolore alla bassa schiena, dico, ma hai fatto qualcosa di particolare, diverso dal solito? No, no, dico, mi parli un po' degli ultimi WOD, si chiamano, che hai fatto recentemente? Dice, no, c'era questo WOD dove avevamo 6 minuti consecutivi di snatch, quindi di strappo. Dico, guarda, tu puoi essere anche fenomenale dal punto di vista di preparazione atletica, ma 6 minuti di strappo insieme a 10.000 altri esercizi che fai in un WOD, è normale che ti si sovraffatichi la schiena. Sarebbe strano il contrario, anche che tu lo fai con 30 kg, che non è assolutamente niente, è normalissimo. Quindi lì capisci che non è che più ha una patologia, ha una possibile discopatia, è semplicemente che ha fatto un lavoro totalmente fuori parametro, e così è, così come magari viene la powerlifter che conosco, che magari ha 47 kg di peso corporeo, fa 60 kg di panca, in prossimità della gara comincia ad accusare fastidio perché deve lavorare sempre con intensità vicine all'85-95%, allora lì è normale che sia un po' più affaticata. Quindi come procedo? Innanzitutto cerco di capire in che mesociclo, macrociclo si trova la persona, quindi il contesto. Dopodiché la osservo, gli chiedo certi movimenti in base alla problematica che ha per capire se c'è qualcosa che non muove correttamente. Chiedo talvolta di farmi vedere l'esercizio che è incriminato, tra virgolette, e di capire se è qualcosa da correggere nell'esecuzione o è semplicemente un effetto collaterale di un tanto lavoro o di altri parametri non ben regolati. E in base a quello poi posso inserire delle correzioni, tipo mi è successo con una persona che aveva problematiche, per esempio nello squat in accosciata. Questo è una ragazza che fa sollevamento pesi, aveva problematiche nell'accosciare completamente nella dorsiflessione di caviglia. anche per problematiche che lei ha di osteofiti a livello dell'articolazione, quindi cose su cui non può intervenire in ambito fisioterapico se non con un degurto, vabbè, insomma. E io per migliorare il grado di ossiflessione le ho banalmente consigliato di inserire a fine allenamento più volte possibile a settimana delle super serie banalissime di calf in piedi e alzate peritibiali. Questo ha fatto sì che lei avesse molta più propriocezione proprio dell'articolazione e soprattutto grazie all'allenamento dei tibiali, che io sono ho questa missione, perché
Anche
praticamente
noi.
se tu ci pensi è come se tu allenassi solo e esclusivamente il tricipite e non il bicipite, ovvio che poi avrai un gomito che è perennemente esteso, no? Stessa cosa con la dorsiflessione di caviglia. E quindi semplicemente lavorando su questa carenza, su questo squilibrio, ha innanzitutto sviluppato una miglior propriocezione, perché comunque tu devi fare un calf in piedi, devi avere un minimo di controllo del tuo corpo, eccetera, e poi riesci a utilizzare quel range che prima non sapevi nemmeno di avere. Quindi un po' questo è l'iter di procedimento, ecco.
Posso chiederti una cosa riguardo sempre la riabilitazione o comunque sì, l'introduzione, ripresa degli allenamenti dopo gli infortuni? Si vedono molto spesso fare esercizi di stabilità, se vuoi, su palle, cose strane, su Bosu, Bosu Balls o cose di questo tipo. Quanto è importante la stabilità, soprattutto per gli infortuni a livello dell'anca e come la applichi? Perché poi può esserci la stabilità senza sovraccarico, oppure può esserci la stabilità del tipo faccio uno split squat col bilanciere con 50 kg sopra. È diverso che fare di mettermi su una cosa, su una superficie altamente instabile e cercare comunque di stare su con neanche il peso corporeo, cose di questo tipo. Insomma, quindi quali sono le
Certo.
differenze e come se la utilizzi, come la utilizzi?
Allora, diciamo che spesso non ho il controllo totale, soprattutto nell'ambito sportivo, degli sport che esulano dalla palestra sulla riabilitazione, perché magari mi devo interfacciare con un preparatore atletico o più di uno talvolta. Quindi, che sono spesso più grandi di me, hanno, come dicevamo prima, certe impostazioni mentali, per cui i pesi sono un po' il nemico. O comunque vanno fatti proprio il minimo indispensabile, non sia mai si ricerca un sovraccarico progressivo perché non legano, i pesi si sa che legano molto. E quindi spesso mi trovo appunto a avere a che fare con il fatto che molte persone pensano di prevenire gli infortuni o di curarli esclusivamente con l'instabilità, le Bosu, le palline, queste cose. Permettetemi di dire vagamente circensi, senza considerare che la stabilità e la prevenzione di infortuni dipendono da innanzitutto la tolleranza meccanica dei tessuti, che tu alleni tramite la forza, ma non forza intesa come 1 RM di panca, stacco e squat, ma intesa come capacità di esprimere tensione e di tollerarla anche su un range di ripetizioni varie, che anche un allenamento 8-12 ipertrofico stimola, perché è quella che ti rende molto più padrone anche del tuo corpo, perché se tu fai tutto in maniera instabile, cioè io posso fare qualsiasi cosa in maniera instabile, basta che chiudo un occhio, prendo delle palline e cerco di fare un gioco, però non è che sto migliorando la mia stabilità, è semplicemente più complesso. Quindi avere, per come lavorerei io, lavorerei molto di più con i pesi, ma se tu vai a vedere anche a livelli avanzati di qualsiasi sport, basket, calcio, calcio purtroppo no, però basket in America, per esempio, lavorano molto con i pesi, con il football americano, proprio perché ti dà se fatti correttamente, ti dà come dire, una protezione verso una marea di infortuni. E in particolar modo rispetto agli infortuni con le problematiche dell'anca, è ancora più vero questo, perché comunque l'anca è un'articolazione molto mobile. È un'articolazione dove troviamo una marea di muscoli, forti, glutei, eccetera. Quindi tu non puoi pensare di salvaguardare eventuali infortuni esclusivamente con l'instabilità, cioè devi avere una muscolatura tale che ti dà il pieno controllo di questi movimenti. Anche perché molti infortuni avvengono per una, in, come dire, per una ridotta capacità di tolleranza a forze che vengono espresse in breve tempo. Cioè, la lesione muscolare tipica avviene quando, in un calciatore, quando decelera da uno scatto, d'accordo? decelera da uno scatto perché probabilmente ha una scarsa tolleranza ad un rapido accorciamento e allungamento. Tu questa cosa la puoi allenare magari facendolo lavorare con delle varianti di leg curl o di stacco rumeno che hanno tensioni diverse in diverse parti del movimento. Quindi questa potrebbe essere la prima cosa che mi viene in mente, eh. Però cioè, è uno strumento talmente utile allenarsi con i pesi, sia in ambito prestativo che riabilitativo, che è veramente un peccato non utilizzarlo. Cioè, io per quanto mi riguarda, cercherei di utilizzare delle resistenze il prima possibile in un percorso riabilitativo, a prescindere dall'infortunio, ma semplicemente perché sono efficienti, sono veloci, nel senso che danno risultati abbastanza rapidamente. E hanno risultati non solo nell'immediato, ma a lungo termine.
Chiaro.
Quindi questo.
Volevo chiederti una cosa, io, dato che non sei la prima persona con la quale mi interfaccio da questo punto di vista, che pratica weightlifting e si interessa di alcuni argomenti, più legati magari all'aspetto anche delle, imbalances, da un certo punto di vista muscolari, nel senso che comunque come, al riferimento al quale hai fatto... La cosa alla quale hai fatto riferimento prima era appunto che si allenano spesso i polpacci e poco i tibiali, o comunque che ci sono alcuni muscoli che sono sopravviluppati perché magari si imparano i movimenti in maniera scorretta, oppure perché magari vengono allenati per lo più certi muscoli nel gesto atletico, ma poi non si dà abbastanza importanza alla preparazione di lato con i pesi, cose di questo tipo. Insomma, quanto secondo te è stato importante la parte del weightlifting o comunque sì, della pesistica olimpica da questo punto di vista, e quanto pensi che effettivamente il lavoro di stile bodybuilding possa aiutare da questo punto di vista per ricolmare le carenze o comunque anche semplicemente dare proprio eccezione?
Allora, indubbiamente è stato molto importante per il mio sviluppo sia umano che professionale affacciarmi su questo sport, su questo mondo che prima non conoscevo assolutamente, per diversi motivi. In primis perché nonostante il mezzo, quindi il peso, il manubrio, il bilanciere, un sovraccarico sia sempre lo stesso, rispetto al culturismo la mentalità è diametralmente opposta, ovviamente. Perché se tu utilizzi cioè nel culturismo, nel bodybuilding, il peso è il mezzo, nel sollevamento pesi è il fine, avere più chili sul bilanciere. Cioè se tu da culturista ricerchi di isolare magari più possibile un determinato gruppo muscolare, nel sollevamento pesi tu devi cercare la massima sinergia per sollevare anche un chilo in più. Quindi se tu quel chilo in più lo sollevi con più gambe, più schiena, non si dovrebbe fare, ma di braccia, alla fine dei conti, se tu hai un chilo in più rispetto all'avversario, tu gli passi avanti. Quindi questo è stato sicuro, ed all'inizio è stato molto difficile, perché ovviamente io ero uno di quelli che, come mi dissero una volta in palestra, tu con i pesi sembra che ci parli, perché facevo tutte le esecuzioni rallentate, ma semplicemente perché ero sempre alla perenne ricerca di questa connessione mente muscolo, che di fatto esiste, e ti anticipo la risposta alla domanda successiva, è estremamente utile perché ti dà la capacità di capire cosa sta avvenendo dentro di te e insieme a te quando sei attaccato a una resistenza. Quindi all'inizio però questo ovviamente ti viene contro, perché tu non puoi fare le cose a rallentatore, soprattutto con certi carichi nelle alzate olimpiche, però questo d'altro canto ti torna utile per quel discorso degli accessori e della muscolazione, perché per esempio se voi guardate anche il fisico tipico di un pesista, è evidente che sono tutti molto sviluppati a livello di cosce, intesi come parte anteriore, quindi quadricipite, e schiena, soprattutto parte alta, ok? Se tu vai e parte bassa, ovviamente lombare. A livello posteriore i glutei ci sono, però spesso molto carenti sono i femorali, perché sono tutti movimenti con un'estrema verticalità, estremamente quad dominant, ok? In cui l'estensione d'anca è soprattutto a carico, o comunque la flessione anche di ginocchio, quindi le funzioni dei flessori della coscia sono più limitate possibili, semplicemente perché il tuo scopo nelle alzate olimpiche è utilizzare i muscoli più forti, quindi glutei, schiena, gambe, braccia, tutto ciò che sono muscoli piccoli o piccoli in confronto ad altri, di cercare di limitarli. Però è ovvio che avere dei muscoli, diciamo, accessori, in questo caso potrebbero essere i femorali, potrebbero essere i bicipiti, perché sono tutti i momenti in cui tendenzialmente si va in iperestensione, ti salvaguardano dagli infortuni, perché ovviamente ti tengono l'articolazione molto più salda, molto più in sede e molto più sicura. Quindi un bel passo avanti in questo senso si è fatto ultimamente, soprattutto in Italia. Perché se noi andiamo a vedere, magari molte persone non lo sanno, però ultimamente il sollevamento pesi italiano sta ottenendo moltissimi riconoscimenti e ottimi risultati a livello mondiale, perché si è investito molto anche proprio sull'aspetto della ricerca e si dà molta più importanza all'aspetto della muscolazione. Cioè, tu vedi che anche altri paesi molto famosi, molto rinomati per la pesistesi, dedicano anche un buon 30% dell'allenamento alla parte culturismo, cioè dove fanno proprio bodybuilding, lo dicono loro stessi, dove fanno lavori anche sulle 15-20 ripetizioni, eccetera, e i risultati, oltre che a livello estetico, si vedono, perché anche dal punto di vista funzionale, termine spesso abusato, però in questo senso è vero. Cioè, io ho notato, per esempio, banalmente una grossa differenza, diciamo, lavorando parecchio sui tricipiti, quando vado in blocco nello slancio sopra la testa, perché comunque mi sento più sicuro, ho anche più forza nel completare l'estensione, quando magari il bilanciere non sale abbastanza perché non spingi sufficientemente di gambe, perché sei stanco, perché carico al limite, avere quella forza, anche quell'ipertrofia nel tricipite, ti dà quella consapevolezza che lo puoi chiudere l'alzata, anche se non perfettamente in maniera tecnica al 100%, però è valida. Quindi questo è assolutamente vero. Tant'è che quando poi mi trovo a trattare i miei compagni di squadra del sollevamento pesi o di altre squadre, poi quello che gli consiglio di fare è: ok, hai problemi a chiuderti quando vai nello strappo? Magari dobbiamo lavorare sui deltoidi posteriori, sugli adduttori scapolari, quindi vieni di qua. Facciamo un po' di aperture, nel momento che non ho macchinari a disposizione, un po' di aperture posteriori quindi per questi gruppi muscolari. Cioè, vai a fare cioè, io trovo che nel bodybuilding il culturismo sia forse il farmaco migliore per la longevità fisica di una persona, se fatto correttamente, perché ti permette di equilibrare delle disfunzioni, dei disequilibri e degli scompensi che hai. Perché banalmente te ne rendi conto. Cioè, io l'anno scorso sono rimasto, per esempio, di una ragazza, 49 kg di peso corporeo, che faceva sui 75-80 kg di slancio, che è veramente tanto, però tu le chiedevi di fare un plank laterale con un'abduzione d'anca e lei non era in grado di farlo, non lo teneva. Questo perché evidentemente a livello tecnico era talmente specializzata nel rendere quanto più perfetta l'alzata, che non era quello che le garantiva dei risultati così buoni. Appena la sposti su qualcosa di leggermente diverso, più ipertrofico, che però le avrebbe permesso di stare meglio perché aveva problemi alla schiena, ecco che era palesemente debole. Cioè, come se tu vedessi un panchista da 200 kg fare la French press con manubri da 6 kg. È una cosa che è proprio stona, capisci? Però questo sta a dimostrare che di fronte a una patologia spesso c'è un anello debole, in ambito muscoloscheletrico, ovviamente, che devi andare a trovare e, viene il termine inglese, assess, quindi ti devi
Valutare,
focalizzare solo e
valutare,
esclusivamente,
sì. Chiaro.
esatto, devi andare a valutare nello specifico. Questo, insomma.
Sì, no, la propria cioè, anche semplicemente imparare a reclutare certi muscoli penso sia una cosa che manca a tantissime persone. A chi non ha mai fatto appunto allenamento in stile bodybuilding non sa, non ha controllo del proprio corpo, non si rende
Vero.
conto di dov'è il proprio corpo nello spazio. Cioè, almeno è una cosa che ho notato sulle persone che conosco. Cioè, non hanno, se chiudono gli occhi, non sanno cosa stanno facendo col loro corpo. È una cosa assurda. Io penso di aver sviluppato un'intimità con il mio corpo, con dove si trovano tutti i segmenti corporei, cosa sento che è attivato, cosa sento che non è attivato, abbastanza rilevante. Ma penso che questo valga per tutti quelli che hanno fatto un po' di allenamento in stile proprio bodybuilding. Insomma, penso che sia una cosa che comunque può essere utile anche in altri sport. perché appunto nel gesto, quello che è il gesto sportivo, se il coach ti dice qui ho bisogno che ti focalizzi di più su, magari non so, partire prima con l'estensione d'anca o cose di questo tipo, ok? Una persona normale, una persona insomma che non ha mai fatto allenamento in stile bodybuilding, non sa neanche cosa significa partire con l'estensione d'anca, perché non sa che muscoli deve reclutare per estendere l'anca, mentre...
Bellissimo.
Io la do quasi come una cosa scontata al momento, invece mi rendo conto che per tante persone non è così.
Assolutamente vero. Mi trovo spessissimo, mi trovo in questa situazione dove magari anche a persone, a tecnici un po' più grandi che non hanno conoscenza in quest'ambito di culturismo, non sanno trasmettere i concetti, cioè oddio, trovano il modo di trasmettere questi concetti. Però in maniera un po' più grezza e ci vuole più tempo, mentre invece con me, per esempio, da questo punto di vista parto avvantaggiato. Infatti, i risultati che ho ottenuto in breve tempo, che sono abbastanza buoni, molto deriva proprio dal fatto che avevo questa grande consapevolezza, parlo del sollevamento pesi, questa maggiore consapevolezza del mio corpo, cioè pensare di limitare, per esempio, l'estensione d'anca fino a un certo tratto dell'alzata e andare più a carico del ginocchio, mi è bastato leggerlo una volta e l'ho capito. Tu invece se lo devi spiegare a parole, come lo spieghi? Dici alza di meno il sedere, però se alzo di meno il sedere, poi come faccio a salire? Mentre basta dire cerca di, pensa di abdurre, abduci l'anca e vedi che stai un po' più verticale, dopo hai più margine per estendere il ginocchio, è fatto. Quindi questo è molto d'aiuto, allenarsi ricercando la connessione mente-muscolo, è assolutamente utilissimo.
Chiaro. E per quanto riguarda invece i muscoli che magari ti rendi conto che sono sottosviluppati in alcuni soggetti, in base alla disciplina, quali sono, appunto, hai detto al sollevamento pesi, ne hai fatto un breve excursus, quindi si tratta di braccia, spalle fondamentalmente, quindi deltoidi laterali
Sì.
e femorali, insomma, ischioculari. Per quanto riguarda
Posteriori,
invece, e anche
sì.
pettorali, immagino, anche gran pettorale.
Allora, il pettorale è un po', tra virgolette, nemico, nel senso che essendo un adduttore e introduttore dell'omero, tutti i movimenti sotto lo strappo sono dove sei, in abduzione
Extra tensione, certo.
e extrarotazione, è proprio il nemico numero uno. Infatti, da quando ho iniziato, il petto è ormai un lontano ricordo, cioè può capitare lontano dalle gare di fare un pochino di panca inclinata, ma neanche troppa, perché potrebbe essere controproducente. Poi ovviamente se hai tanta mobilità, talvolta può anche essere utile, perché io per esempio ho colleghi, insomma, ho altre persone in palestra che si allenano, che spesso perdono lo strappo dietro, quindi hanno evidentemente un deficit nell'introrotazione e nell'adduzione, e allora invece conviene fare un lavoro magari di panca piana, inclinata, quello che sia. E quindi anche lì va valutato. In generale, negli altri sport, le debolezze più grandi che vedo e che ho notato, noto ancora di più adesso facendo pesistica, è soprattutto nella porzione della schiena intesa come lombari, muscolatura che viene detta lombare, però da quando appunto ho iniziato il sollevamento pesi, dove è richiesta sempre la massima verticalità del busto, cos'è che mantiene verticale del busto? Erettori, multifido, lunghissimo del dorso, tutti questi muscoli qui. Quindi è comune per me fare almeno 4-5 serie di perestensioni in tutte le salse, good morning, col manubrio, sulla panchetta, GHD. Almeno 4-5 serie, 4-5 volte alla settimana, pesanti, anche magari sulle 4-5 ripetizioni con 2-3 pizze da 20, per cercare appunto di essere forte. E questo te lo ritrovi in tanti esercizi, in uno squat dove riesci a essere molto più verticale, in uno stacco dove riesci a stare più mentalmente. Come quando bilanciere, banalmente, no? Dove spesso ti cipotizzi e vai a fare anche di questo, quindi slanci, utilizzi l'estensione d'anca. Se tu hai dei lombari grossi come due tubi dell'Idal Gas e forti, la posizione la mantieni, è come se stessi facendo un sit row praticamente, perché stai sempre in posizione. Quindi muscoli carenti, tante persone che fanno intesi come culturismo, eccetera, o che si allenano in palestra, direi lombari, quadricipiti, ma intesi proprio come esercizi di accosciata, d'accordo? E soprattutto una cosa che vedo che non è tanto un muscolo, ma è proprio un approccio mentale, c'è una grossissima differenza proprio all'approccio mentale, nel senso, io non ho mai sentito parlare, non ho mai anche solo avvertito lo spettro del sovraallenamento quando si parla di pesistica, nonostante siano movimenti estremamente tassanti dal punto di vista neurale, dove tu magari dopo un'ora e mezza di strappo, slancio, tirata, eccetera, vai a fare squat, vai a fare doppie e triple, quindi sei già bello cotto, lo fai magari tutti i giorni e non si parla mai, non senti mai dire. Cioè, lo scarico può essere che togli una o due sessioni alla settimana, ma lo scarico è questo. Se tu vai a parlare con qualunque appassionato medio o frequentatore di palestra, è terrorizzato dal sovraallenamento. Cioè, per dire, giustamente non gliene frega nulla del massimale a una persona che lavora per l'ipertrofia, però chi fa sollevamento pesi sa che cioè, il massimale è qualcosa che tu fai, non ti dico quotidianamente, ma almeno una volta alla settimana lo fai su uno squat, lo fai su uno strappo, uno slancio. Ma cioè, non c'hai paura, ti toglie molto la paura, anche solo per quello che devi fare, te la toglie proprio. Quindi diventi molto più stoico da questo punto di vista, mettiamola così.
No, è vero.
Quindi, cioè, io mi ricordo, poi da questo punto di vista io non sono un buon esempio perché, come dicevo prima, nell'aneddoto della panca inclinata sono un po' kamikaze. Quindi, per esempio, l'anno scorso studiando ero giunto, che poi in queste cose è bellissimo perché tu ignori totalmente che ad alti livelli utilizzino doping e steroidi di qualunque tipo. Quindi tu comunque dici, io lo provo a fare anche se sono natural, prendo giusto un po' di creatina, dici, che mi potrà succedere? Quindi io avevo scoperto che c'era questa scuola di sollevamento pesi bulgara negli anni 70 che hanno vinto una marea di medaglie e loro praticamente cosa facevano? Facevano solamente massimali di strappo, slancio e squat frontale e tutti i giorni in micro sessioni, 6 micro sessioni da tre quarti d'ora. Facevano solo questo. Io, non avendo questa disponibilità di tempo, dico, vabbè, farò un surrogato, quindi farò massimali di tutti gli esercizi che mi interessano più volte possibili nel corso della settimana. E l'ho fatto. Cioè, è chiaro che ovviamente è una cazzata colossale, perché stiamo parlando di atleti supportati che hanno iniziato a 8 anni, io ho iniziato a 24, però questo ti dà una misura di quanto io, cioè di quanto, no, io, di quanto ti tolga questo terrore del sovraallenamento. Cioè, io mi rendo conto che faccio delle cose totalmente fuori, cioè riprovare lo stesso massimale di squat 2 o 3 volte con 2,5 kg in più di qualche giorno prima, però sai che ti dico, io tornassi indietro, lo rifarei, perché ti priva di qualsiasi tipo di inibizione e tu in realtà poi ci avrebbe anche un senso, perché se tu fai una tecnica talmente ottimizzata, sei iperizzato di portare le medaglie a casa, perché di questo stiamo parlando, e l'alternativa è lavorare in fabbrica, come poteva essere all'epoca, può avere senso, però non è il mio caso, d'accordo?
Chiaro.
Quindi questo mi ha un po' insegnato, non avere paura di fare di più, di allenarsi, anche di patire un po' di dolore, ok? Perché comunque, se tu vai a dire ad un utente medio della palestra di fare lo squat, il front squat, dice no, mi dà fastidio le clavicole, che è giustissimo, però una volta che tu ti ci abitui, diventa un callo osseo tale che te ne sbatti, ok? Poi indubbiamente ci sono molte scelte più vantaggiose per l'ipertrofia, perché comunque è un fattore limitante, infatti, cioè, non è che fai tante ripetizioni di front, non è che fai 15, 6, 15 ripetizioni di front, ne fai 3, 4 a dire tanto. Quindi, però ti toglie la paura e ti fa godere molto di più dell'allenarti, perché cioè, ti diverti, capito? Quindi soffri, però ti diverti. È una sofferenza che fai volentieri. E dopo c'è un po' di compiacimento perché dici, cazzo, ho fatto una cosa dolorosa e tutto quanto, quindi la volta prossima ti sprona anche a fare meglio, d'accordo?
Chiaro.
Questo.
Io mi ricordo gli allenamenti che mettevi su Rhino Nation, che erano, boh, penso, delle cose folli. Ho letto delle cose a volte, tipo 25 serie allenanti di gambe a cedimento, cose di...
Sì,
ma
sì.
non serie normali, cioè serie con tecniche di intensità, con cluster, cioè serie inteso come prendo e poi recupero, faccio un recupero totale. Non erano delle serie straight
Certo.
set puri così, erano delle cose abbastanza folli. Però penso che, sai, sia la mentalità che cambia dallo sport a quello che è l'allenamento in palestra, perché in palestra ci va quello che magari o non ha mai fatto sport prima, però a una certa si rende conto che deve mettersi in forma. Oppure ci va quello che ha fatto sport per un periodo, poi ha completamente abbandonato lo sport perché magari non era abbastanza dedicato, se vuoi, o comunque non ci teneva abbastanza, o per altre vicissitudini della vita, non lo so. Però nella maggior parte dei casi sono persone che hanno abbandonato lo sport e poi tornano e si mettono a fare l'allenamento in palestra e perdono quella incoscienza che c'è nel mondo dello sport da un punto di vista proprio anche dello spirito di competizione tra una persona e l'altra. Cioè, lo sport ha quella cosa bella che il tuo allenatore, almeno il mio allenatore, quando facevo scherma, non mi ha mai tirato indietro, non mi ha mai detto stai facendo troppo, non mi ha mai detto ha
Sì,
sempre spronato a fare
verissimo.
qualcosa in più. E c'è cioè, come quando senti parlare Piero Nocerino del canottaggio, mi pare sia, no?
Sì, lui faceva
Qualcosa di quel
montaggio.
tipo, oppure anche Presti quando parla del judo. Sono comunque de delle mentalità dello sport che non, cioè non c'è mai nessuno che gli dice sì, forse qui non dovresti tirare un pochettino indietro perché sai, stai facendo un po' troppo, cose di questo tipo. Tu fai, se poi ti rompi a un
Sì.
certo punto, che poi non è una cosa molto intelligente da un certo punto di vista, perché a un certo punto cominci a romperti, a andare incontro agli
Certo.
infortuni, a regredire, e allora lì cominci un attimo a farti due domande. Però essere passati attraverso quel punto lì e avere quella mentalità del vabbè, no, cioè che. A volte, capito, ti metti a fare delle cose che magari non hanno nemmeno troppo senso da un punto di vista della longevità o da un punto di vista del recupero. Però le fai lo stesso
Certo.
perché non, la prima cosa che ti viene in mente è ho voglia di farlo, non ti viene in mente potrebbe essere troppo. Poi a un
No,
certo
esatto.
punto devi diventare anche più intelligente, capire anche quanto tu naturalmente ti spingeresti a fare troppo e quanto invece ti spingeresti a tirarti un pochettino indietro e cercare di trovare un compromesso. Ma penso che spingersi a un livello o successivo al quale soccombi praticamente, penso che sia comunque una cosa che tutti dovrebbero provare perlomeno per non avere paura di fare troppo, perché a volte mi rendo conto che penso di star facendo troppo, poi mi guardo un attimo indietro e dico ho fatto delle cose di gran lunga peggiori in passato, ho fatto delle cose che
Certo.
a pensarci ora mi verrebbe solamente da brividire, quindi non è
Però vedi,
assolutamente un problema.
ne vai orgoglioso, quindi ti
Sì.
senti forte di questa cosa.
Sì, mi
Certo.
sento un po' incosciente, però sì, cioè, nel senso, penso che non abbia senso preoccuparsi di 4 sessioni a settimana da un'ora posso andare in sovrallenamento. C'è qualcos'altro, insomma, il sovrallenamento non è quello. Il
Certo.
sovrallenamento è chi si allena 6 ore al giorno e fa delle cose estenuanti, insomma, per carità, poi c'è anche un limite soggettivo, però
Sì.
persone che si allenano a buffer ampio, senza rendersi conto di allenarsi a buffer ampio, che fanno volumi comunque abbastanza normali, ok? Non cose fuori veramente da ogni logica, non fanno 40 serie per gruppo muscolare, tutte a cedimento. Penso che avere paura del sovrallenamento sia una cosa un po' insensata. Poi certo, puoi a volte ottenere lo stesso, se non addirittura meglio, facendo meno. Però da lì a
Certo.
dire vado in sovrallenamento ci sono due cose differenti. Penso che certa gente che pensa di essere in sovrallenamento, di essere arrivato al punto in cui sta per morire, in realtà semplicemente abbia bisogno di un giorno in cui scarica un attimo 1, 2, 3 giorni di vacanza, poi si riprende tranquillamente. Il sovrallenamento è non riuscire a riprendersi per 6 mesi, un anno, compromettere completamente la propria carriera sportiva. Insomma, non mi sembra il caso della maggior parte della gente che se ne è in palestra.
Certo. No, no, indubbiamente, indubbiamente.
Hai parlato prima di disfunzioni e di carenze.
Sì.
Tipicamente fai dei test manuali per accorgertene o lo verifichi anche mediante un video o mediante un assessment che fai live su determinati gesti o prestazioni?
Allora, entrambi, nel senso che specialmente se il dolore è dato o il problema è dato da un singolo esercizio, allora lì cerco di focalizzarmi maggiormente su questo aspetto. E anche non, ovviamente dal vivo è la cosa migliore, sia per l'esercizio sia per vedere la persona. Anche a livello estetico tu ti riesci a rendere conto se ci sono degli squilibri. Tornando un minimo al discorso di prima, è tipico vedere per esempio torno sempre su questo tema, però perché è interessante, cioè funziona. È comune vedere nei pesisti uno squilibrio tra deltoide frontale e deltoide posteriore, per esempio, cioè il deltoide frontale è parecchio sviluppato, anche solo per avere maggior superficie d'appoggio per il bilanciere, quello posteriore non tanto, di nuovo, perché? Perché se io devo estendere l'omero, mi conviene molto di più usare il dorsale, che è così, che il deltoide posteriore, che è un affaretto così. Quindi, sia dal punto di vista osservazionale dell'esercizio, che poi dal vivo, e in base a questo poi scegli come curarlo, insomma.
Ok.
Per quanto riguarda la personalizzazione dell'allenamento, se ti rendi conto che ti trovi anche a scegliere esercizi differenti in base al soggetto, e non solamente in base alle carenze, ma anche in base a quella che è la struttura del soggetto, cosa ti trovi a fare? Hai parlato prima anche di panca inclinata barra panca piana, le differenze
Certo.
magari di angolazione, cose di questo tipo.
Sì, diciamo che questo è un po' un mantra che si usa, che utilizzo sia quando lavoro come fisioterapista, sia come coach online, OPT dal vivo, eccetera. Cioè che alla fine, se vogliamo, è l'ingrediente magico che fa funzionare le programmazioni, perché alla fine i principi quelli sono, l'anatomia e la fisiologia quelle sono, allora perché quello ottiene X e io ottengo Y? Semplicemente perché vanno personalizzate le cose, quindi questo è sicuramente molto molto importante. Cioè per un utente medio che non è che non ha un'esigenza particolare di fare la panca, per esempio, gli causa dolore, la panca con bilanciere, se tu gli metti una panca manubri o una chest press, il dolore gli passa, amen, può fare questa sostituzione. Ovviamente sarebbe meglio capire, ma perché nella panca mi succede questa cosa? Però se parliamo del frequentatore di palestra che vuole fare un po' il fisico per l'estate, tonificare, allora lì puoi anche bypassare questo aspetto. Se invece è ovviamente una persona che fa uno sport prestazionale o che banalmente vuole fare la panca perché si diverte o gli piace, allora lì devi fare una valutazione più accurata, ok? Ma comunque nell'acuto spesso basta un attimo rivedere, come dicevo nel discorso di prima, i parametri allenanti. O magari modificare la frequenza, anche delle volte basta, per esempio, anche cambiare un esercizio, che alla fine è quello, cioè io per esempio in questo ho esperienza personale, cioè io a me per esempio sono una di quelle persone a cui nessuno ha mai insegnato a fare squat, che sia frontale o posteriore, e quindi per esempio avevo sempre la tendenza, ho sempre avuto la tendenza a arrivare in buca e a flettermi parecchio in avanti con la colonna. Quindi mi sono sempre trovato più a mio agio e avere più o meno quasi gli stessi carichi facendolo frontale, perché riesco a stare più verticale, d'accordo? E io per tanto tempo sono andato avanti semplicemente facendo questo switch. Però mi rendo conto ovviamente che se tu hai a disposizione dei macchinari, una pressa, un hack squat, puoi anche bypassare questo passaggio. Cioè, in questo senso io penso che ovviamente non esistano degli esercizi fondamentali, esistono dei pattern fondamentali, nel senso che io penso che chiunque si alleni dovrebbe essere in grado di effettuare un'accosciata libera con il bilanciere, di effettuare una spinta sopra la testa, una spinta orizzontale, una tirata, ma non che devi essere non che devi avere un massimale elevato, ma devono essere dei pattern che tu sei in grado di eseguire. Poi, cioè, proprio come per cultura di base, nel senso, cioè, una persona dovrebbe sapere più o meno quando è iniziata e quando è finita la Seconda Guerra Mondiale, dovrebbe sapere la scoperta dell'America, ma non è che devi essere un esperto di civiltà precolombiana nello stato della Florida moderna, capito? Poi ovviamente se il tuo obiettivo è l'ipertrofia o se sei un appassionato, eccetera, ci sono una marea di altre scelte più intelligenti, se vogliamo, no? Quindi in questo senso anche lì devi personalizzare. Cioè se il tuo obiettivo è l'ipertrofia delle cosce, non sta scritto da nessuna parte che devi fare lo squat, il front squat, gli stacchi e gli affondi. Ci sono una marea di macchinari. Io stesso, quando ho la possibilità di andare in altre palestre, li utilizzo. Perché se devo allenare i femorali, il leccarle è più comodo rispetto a fare un esercizio comunque più tassante, ok? Come uno stacco, come uno stacco e basta, perché quello hai a disposizione. Cioè, in questo senso, avere la possibilità di fare, per esempio, Nordic Curl è una svolta per me, perché permette di utilizzare una variante rispetto allo stacco, dal momento che non abbiamo macchinari. Quindi è un po' questo.
No, sono d'accordo da quel punto di vista lì. Penso che sia comunque importante, ecco, insomma, adattare a quello che la persona comunque far capire che non è importante, cioè che l'importante è avere la padronanza dei movimenti di base. E comunque penso che ci sia, mi sono sempre chiesto quale fosse l'importanza di saper, di mantenere sempre più o meno, non tutto l'anno, però comunque tenere dei periodi in cui si praticano questi appunti movimenti di base che vengono alla fine proposti, che sono di fatto una variante di hinge, quindi di estensione d'anca, una variante di stacco, scusami, una variante di accosciata, una variante di spinta sopra la testa, una spinta orizzontale, una tirata verticale, una tirata orizzontale, mi pare siano i pattern, forse anche una variante di affondo viene messa. Non mi ricordo chi è che le avesse diffusi, c'era qualche coach che appunto
Penso
dava
John
questi.
Rusin, sai.
Ok, bene, non mi ricordavo assolutamente il nome. Dicevo, penso che siano comunque importanti. Mi sono sempre chiesto perché non sostituire magari tutti gli esercizi di accosciata con, cosa ne so, una leg extension barra un CC squat, qualcosa di questo tipo. Penso che comunque ci sia anche una componente di stabilizzazione che è importante, una componente di sinergia muscolare, perché appunto i muscoli, come sappiamo, non sono isolati tra di loro, ma sono comunque connessi sia da un punto di vista di trasmissione delle forze che da un punto di vista proprio di connessione tissutale, quindi penso che comunque sia importante allenare dei movimenti complessi, ecco, da questo punto di vista qui.
Certo, poi molto sta anche a quello che piace al soggetto, quindi all'enjoyability. Se tu magari hai un soggetto che ama allenarsi, multiarticolari, l'elite persona che degli esercizi multiarticolari con bilanciere non gliene frega nulla, vuole diventare più grosso possibile, allora tu gli fornisci gli strumenti necessari per ottenere quello. Quindi anche
Chiaro.
questo è molto importante.
Chiaro. Se non che togliendo la panca piana perdi, ti si dimezza insomma il valore del testosterone libero in circolazione. Se togli la panca piana e lo squat e lo stacco da terra, che si sa che la connessione
Beh,
neurale
per un
fa tanto.
weightlifter abbiamo capito che di fatto è così, che togliere la panca è potenzialmente utile, mentre togliere gli altri due invece è detrimentale, assolutamente.
Bene, avevo un'altra domanda da fare, ma forse l'abbiamo perso leggermente. Ci sei? No.
Sì.
Ok, ci sei?
Eccoci qua.
Sì. Non ti vedo. Tu lo vedi?
No, è frizzato.
Cazzo. È uscito? Quittato?
Accidermolino. Sì, è uscito.
Quittato.
Cosa
Ecco.
avevi
Volevo
interesse di chiedere?
chiedergli l'importanza del recupero, cioè quanto vede che la gente che arriva infortunata da lui ha tipo, non so, sottostima l'importanza del sonno, gestione
Ok.
dello stress barra nutrizione, insomma, da questo punto di vista. Era qualcosa che mi incuriosiva.
Fare il classico too much too soon.
Rientriamo. Ok, rieccoci.
Ci siamo, top.
Abbiamo
Bene.
un'ultima domanda
Sì.
da porti.
Sì.
Ok.
Un'ultima domanda da porti riguardo quanto ti rendi conto che la gente che viene da te magari sottostima l'importanza del sonno, barra alimentazione corretta, adeguata in termini anche calorici e anche della gestione dello stress in generale, della vita, insomma, gente che magari non fa compie sforzi che non sono compatibili con quella che è la vita quotidiana, che magari lavora 8 se non più ore al giorno e poi si trova la sera a fare allenamenti molto voluminosi che non sono assolutamente adatti, insomma sarebbero adatti ad atleti che fanno la vita da atleta, invece si trovano effettivamente a fare questi allenamenti
Certo.
nella vita quotidiana, ecco.
Allora, sicuramente è qualcosa che mi capita spesso, e in questo devo, cioè, mi capita spesso che ci sia un'evidente disparità tra il recupero che si dà al corpo e lo stress che gli somministra, e in questo devo riconoscere al bodybuilding, a chi fa culturismo, una cultura nettamente superiore rispetto agli altri sport con i pesi. Cioè, questo l'ho visto, per esempio, essendo per esempio il weightlifting uno sport a categorie di peso, spesso capita che tu ti alleni ad un determinato peso corporeo, che è magari 2-3 kg sopra quello che è la categoria che vai a fare, E in questo c'è nell'ambiente, in questo ambiente, molta più ignoranza che nel culturismo, nel bodybuilding. Cioè, io infatti quando mi è successo ho utilizzato tutto un approccio metodologico, cioè strutturo di fatto una fase di cut prima del giorno della gara, così arrivo in forma, ho ottenuto forza, massa muscolare, eccetera, il più possibile, però rientro nel peso. Quello che invece fino ad oggi e fino a pochissimo tempo fa si faceva, per esempio, è che tu semplicemente l'ultima settimana della gara, a me è stato detto così: vabbè, che ci vuole? Basta che stacchi i carboidrati, bevi di meno e 2 chili in una settimana li perdi. E ho detto sì, ma come ci arrivi in gara? Cioè arrivi in pedana che sei uno zombie perché non hai energie, sei disidratato, cioè è un miracolo se completi anche solo una delle 6 prove, no? Quindi in questo c'è una grossa sottovalutazione, è un po' l'opposto dell'allenamento, ecco. Quindi in questo c'è molta più ignoranza, nel senso proprio di non conoscere le basi, cioè conoscere a malapena, non sto esagerando, la differenza tra carboidrati, grassi e proteine, è proprio, sei considerato un luminare quasi, se conosci questa cosa, se conosci un minimo di grammature per chilo di peso corporeo, dei range. Perché appunto il focus è tutto spostato sull'allenamento, cioè io mi sfondo in allenamento, dopodiché il resto, che sia il sonno, che sia il recupero, che siano le carenze nutrizionali, sti cavoli, l'importante è che mi sfondo in palestra, perché se io mi sfondo in palestra poi i risultati arrivano, ok? Mentre invece, come spesso ormai mi sto trovando a dire, sta un po' nel mezzo la verità, quindi tu devi sì sfondare in palestra, devi fare il meglio che puoi, però affinché tu possa anche fare questo, devi stare attento a tutti gli altri fattori come il sonno, lo stress, quello che mangi, come quanto mangi, bevi, eccetera. E quindi questo è non comune, cioè è molto comune riscontrare questa problematica che le persone sottovalutano totalmente il sonno in primis, cioè il sonno è come se fosse una parte della giornata che loro si trovano delle ore della giornata in meno e ignorano che è il sonno e quindi per loro non è importante. Mentre in realtà, cioè, dovrebbe essere quasi un investimento, cioè se uno si riuscisse a ritagliare uno spazio, anche solo 20 minuti in cui si sdrai e chiudi gli occhi, cioè, secondo me impatta tantissimo sul recupero, d'accordo? Così come alimentarsi in maniera corretta. Non vi sto a dire il timing dei nutrienti, cioè. Io penso che con le conoscenze anche rudimentali che ha un appassionato di bodybuilding potrebbe fare scuola a qualsiasi tipo di sport. Cioè, io spesso m'alleno con le persone che mentre si allenano ci sta chi si mangia una banana mentre si allena, o magari si mangia un pacchetto di crackers, e poi ci sto io che dico no, mancano 2 ore e mezza, magari mangio mezza fetta di pane in meno perché magari dopo ho troppo sangue concentrato nel sistema dell'apparato digerente, dopo non sono focalizzato. Quindi anche lì vedi proprio questi estremi, c'è chi mangia durante l'allenamento e c'è chi giustamente, cioè che poi giustamente in realtà ha senso, no? C'è un minimo di timing
No, mi
e
fatti, assolutamente.
quindi sì, cioè che l'approccio analitico anche che la curiosità e il considerare tanti aspetti e tante variabili è qualcosa che secondo me forse il culturismo è l'unico sport che ti insegna e ti instilla questo approccio. Quindi tu tieni conto di tutti questi fattori quando qualsiasi altro sportivo non lo fa. E questo non si applica solo nel mio caso al sollevamento pesi, ma delle volte anche agli altri sport, il calcio, il basket, magari persone che mi chiedono cosa dovrei mangiare prima, quanto tempo prima, dopo, è meglio se mangio questo o quest'altro. Per un qualsiasi bodybuilder o presunto tale, è una domanda scontata a cui ti rispondi in 3 secondi, però dal momento che non arriva da queste figure ti rendi conto che non è così scontato. Quindi questo è uno sport molto acculturante, giustamente culturismo, il bodybuilding, quindi un grosso punto a favore, assolutamente.
Chiaro. Bene, Elia, tu avevi altre domande da porre, avevi altri quesiti?
Penso che sicuramente i lifters possono imparare dai BB quest'ultimo punto, quindi il fatto del spingere di più in allenamento e non avere paura per l'appunto dell'overtraining. Al contrario, invece, penso che i BB, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, si stiano concentrando troppo invece sul recupero, sull'ottimizzare questi parametri che si possono controllare sempre fino a un certo punto, abbiano invece per l'appunto questa paura. Quindi penso che entrambe le discipline possano imparare l'una dall'altra, ecco.
Assolutamente d'accordo, sì.
Bene. Noi ti ringraziamo per essere venuto qua. Insomma, abbiamo passato quelle che sono state, penso, 1 ora, 2 ore addirittura, forse di
quasi
conversazione,
sì,
un'ora,
circa.
Un'ora e mezza, 2 ore di conversazione. Quindi davvero
Grazie a
siamo
voi.
venuti fuori degli spunti davvero interessanti, penso, che possono essere utili. Magari questo podcast spesso ricopre magari delle nicchie e quindi non l'ascoltano tante persone, ma penso che se riusciamo a diffonderlo abbastanza sia utile non solamente appunto a quella che è la nicchia del bodybuilding, ma anche a persone semplicemente che si interessano allo sport in generale o comunque alla preparazione atletica, fisioterapia, insomma, recupero, vari tipi di figure che esulano solamente dal contesto di nicchia del bodybuilding, di quelli che sono i bro che vanno in palestra e pompano, insomma. Questa almeno è l'impressione che mi ha dato e spero, insomma, che venga apprezzato anche da chi ci segue abitualmente, ecco.
Dai, lo spero anch'io, mi ha fatto molto piacere, sono divertito, quindi grazie a voi per questa possibilità.
No, grazie a te di essere venuto. Elia, tu hai qualcosa da aggiungere?
Troverete i contatti di Leo in descrizione e ci sentiamo alla prossima.
Va bene, ciao a tutti.
Ciao a
Ciao
tutti,
ragazzi.
grazie, alla prossima. No, poi ti posso dire una cosa forse eccessivamente che ho fatto e che mi piace fare, cioè il bello è che puoi sperimentare veramente di tutto e di più, cioè con i pesi ci puoi fare veramente, ti puoi inventare gli schemi più assurdi. Cioè io per esempio ultimamente, siccome praticamente mi ritorna questa influenza tipo del lato oscuro, della forza, tipo sit, dei massimali, allora m'ero un po' documentato su una specie di ibrido, tale metodo a contrasto, dove tu sostanzialmente fai una singola massimale. E fai due serie, una singola massimale e una seconda serie che sarebbe di fatto un back off
Sta
in
andando un sacco,
stripping.
sai, sul PL,
Sì,
questa cosa.
ah.
Ho qualche amico in FitUp che sta sperimentando questa cosa, mi ha passato qualche riferimento e ti confermo che esiste anche nel PL, non solamente. Tu stai parlando proprio dell'ambito VL?
No, io questo sul alzate, strappo e slancio non lo puoi fare, però. Tipo, io mi sono scelto un repertorio di esercizi, accessori che mi interessano, tipo il lento avanti. Ho questo
Ok.
sogno di arrivare a sta famosa, famosi 100 kg di lento avanti. E ci sto stallando sugli 80-81 da parecchi mesi, quindi sto provando vari modi. E ultimamente avevo provato a fare appunto queste singole pesanti col massimale del giorno, che si chiama MAV in gergo, quindi miglior alzata veloce. Che può essere un giorno 80, un giorno 78, un giorno ti escono gli 81, eccetera. Quello anche è autoregolazione, una cosa molto interessante. E poi tu fai un back off con più o meno il 75-80% di quello al tuo MAV1 e ci fai stripping. Quindi so, fai una singola 80, poi prendi 65 e fai 8 ripetizioni, poi metti 60, 55, 50, fino a che non rimane tipo 40 kg e ne escono due, perché a parte che c'hai. Ecco, un'altra cosa che forse era interessante è che cambiando sport ti disabitui completamente al pump, cioè il tipo di dolore che deriva dal pump è una cosa, cioè un tipo di tolleranza che va allenata, cioè io mi rendo conto che ormai quando faccio una serie sulle 12, cioè è un dolore che non è proprio strano per me ormai, capito? E questo è un botto interessante se tu ci pensi. Mentre ovviamente la sofferenza, chiamiamola così, che provi quando provi un massimale, che ti senti tipo togliere il fiato, è una cosa estremamente passeggera ed è diversa. Quindi ti condizioni anche al dolore. Ecco, questo è interessante.
Muscolarmente sei riuscito comunque a migliorare, immagino, perché nonostante le doppie,
Sì.
triple, eccetera, c'era sufficiente tensione meccanica, immagino anche per il rallentamento, magari o nel testare carichi nuovi e
Allora,
generare sufficiente velocità, giusto?
sì, allora, enormi, grossi miglioramenti l'ho notati nelle gambe. Non so se Luca se lo ricorda, però le gambe, come scrivo pure su Renonation, era il mio grosso cruccio. cioè, perché proprio io di struttura fisica sono abbastanza longilineo, non sono un gigante, però sto sul 1,88 m, 1,90 m,
Come si va?
quindi sì,
Come si va,
la
Manuel?
stessa cosa. C'ho il bacino stretto, le clavicole larghe e sulle gambe facevo tanta fatica a mettere muscoli. E adesso dirò una cosa molto bro, però è vero, quindi, però io da quando ho imparato bene a fare lo squat, le mie gambe sono migliorate molto, ma semplicemente perché ho imparato, ovviamente sarebbe successo con qualunque tipo di macchinario, assolutamente, però non avendoci in palestra avevo solo questa possibilità e così è stato. Quindi le
Buono.
gambe sono migliorate un botto, cioè ho preso veramente tanti chili sulle gambe e sulla schiena. Per il resto, comunque, poi dipende anche dalla categoria di peso che vuoi, perché adesso vorrei fare il passaggio di categoria a quella dopo, perché adesso sto sui 90 kg e le categorie sono tipo 89 e 96, quindi vorrei riempire la 96, però riempirla bene, non riempirla svaccando. Perché nell'89 ci sto un po' stretto. Cioè, l'anno scorso per fare il calo peso, anche facendolo gradualmente, ho perso parecchio. Cioè, ho perso 10 kg sul totale, che non so, pochi, insomma. Quindi vorrei riempirla bene. Però miglioramenti assolutamente sì. Anche perché alleno tanto, mi diverto, mi piace una cifra. Poi è bello perché è un ambiente estremamente familiare quello di questa palestra. Quindi ci sono veramente sempre gli stessi, c'hai dei compagni di allenamento, a parte che la maggior parte sono più forti di me, quindi ti sprona un botto. Cioè, io mi ricordo l'anno scorso, cioè, tu vai in una palestra commerciale e vedi uno, cioè, il più grosso magari fa, non so, 100 kg di squat. Io mi ricordo l'anno scorso, i primi mesi in questa palestra c'era uno che faceva lotta greco-romana, quindi neanche di uno sport di forza. Io mi ricordo che questo mi fece davanti a me 170 kg di front squat e 140 kg di slancio. E io stavo così. Cioè, perché vedere muovere questi carichi così, ma anche con arroganza, perché a un certo punto subentra anche questo aspetto, perché tu, se ti approcci in maniera pensierosa a un'alzata del genere, non la fai. Cioè, ci devi andare cazzuto quando vai sul massimale. E quindi cioè, ti sprona un botto. E poi è un bell'ambiente perché non è il grosso, cioè questa stessa persona. Poi mi ha dato una marea di consigli su come migliorare l'alzata dello strappo, dello slancio, eccetera. Quindi cioè, io vado lì, cioè, infatti mi devono cacciare a un certo punto, perché io vado lì capace che mi alleno, cioè capace, mi alleno regolarmente 2 ore e mezza, 3, proprio senza problemi, perché mi diverto.